Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a Moby Dick, sabato 4 ottobre, in diretta ancora dagli studi di Lugano Besso. Io sono Monica Bonetti e con me ad assicurare la messa in onda di questo programma, dietro il vetro della regia, c'è Michele Buonasorta. Mito, realtà e impegno civile, il titolo della puntata di oggi di Moby Dick. Lo spunto si collega come ogni settimana al dossier di Alphaville, di cui in questa prima mezz'ora ascolteremo alcuni stralci. Un dossier 100 anni di Gore Vidal, curato da Lu Lepori e presentato al microfono da Enrico Bianda ed Emanuela Burgazzoli. Lo scrittore, saggista, ma anche sceneggiatore, attore e drammaturgo statunitense, era nato a West Point, l'Accademia Militare degli Stati Uniti, perché suo padre lì era un istruttore aeronautico. Era nato, dicevo, il 3 ottobre 1925, avrebbe dunque compiuto proprio ieri i 100 anni. Gore Vidal cresce però a Washington, a stretto contatto con il nonno materno, un senatore democratico dello stato dell'Oklahoma. Nonno che gli consente l'accesso, insolito per un bambino, ai corridoi del potere e che influenza da vicino la filosofia politica di Vidal, che ha sempre criticato con fermezza l'imperialismo statunitense. Oltre a moltissimi saggi su questo argomento, pubblicati in italiano da Fazzi Editore, Vidal ha scritto anche un ciclo di romanzi che descrive proprio il passaggio degli Stati Uniti da Repubblica a Impero, le cosiddette Narratives of Empire, 7 romanzi che abbracciano la storia statunitense dai primi dell'Ottocento, raccontati in Burr, fino alla Seconda Guerra Mondiale, protagonista dell'ultimo romanzo, L'età dell'oro, ambientato appunto tra l'inizio della Seconda Guerra Mondiale in Europa e il 1954, l'anno della Guerra di Corea. Proprio per questo motivo, nel corso di Moby Dick abbiamo scelto di focalizzarci su alcuni capitoli di quel tema sterminato che è il rapporto tra letteratura americana e politica. Ad aiutarci, tra le 10.30 e le 11.30, ad entrare in questo territorio così vasto, fornendoci alcune chiavi interpretative, alcuni spunti di riflessione, saranno 2 ospiti importanti, come il professor Mario Maffi, che ha insegnato cultura angloamericana all'Università Statale di Milano per più di 40 anni e che si è occupato di culture urbane, immigrate, giovanili, di letteratura realista e naturalista. E assieme a lui sarà con noi anche Oliviero Bergamini, giornalista, saggista e storico, a lungo corrispondente RAI dagli Stati Uniti. Ma andiamo con ordine e partiamo dal dossier di Alphaville, che nel corso della settimana ha affrontato un viaggio nella letteratura gay dall'America all'Italia nel corso degli ultimi 70 anni. Gore Vidal, certo, è stato insieme a Truman Capote o Norman Mailer uno dei grandi romanzieri dell'America ruggente, quella degli anni 50-60. Ha scritto 25 romanzi, saggi, spettacoli teatrali che hanno riscosso grande successo a Broadway ed è noto anche per le sceneggiature di grandi film come improvvisamente l'estate scorsa di Mankiewicz o il Colossal Ben-Hur di William Wyler. Ad Alphaville però ci siamo concentrati in particolare su uno dei suoi romanzi, uno dei più noti e rivoluzionari, certamente uno di quelli che fece più scandalo, tanto che all'epoca della sua uscita i principali giornali si rifiutarono di recensirlo. The City and the Pillar, che in Italia ha avuto ben 3 diversi titoli, La città perversa, Jim e infine La statua di sale nell'edizione Fazzi del 1998. Pubblicato nel 1948, The City and the Pillar nel tempo è diventato un classico della letteratura gay. Sentiamo allora, per iniziare, dalla voce del traduttore e poeta Luca Baldoni, che insegna storia dell'arte all'Accademia Europea di Firenze e che ha pubblicato per Robin un'antologia della poesia gay italiana del Novecento. Sentiamo, dicevo, da Luca Baldoni cosa rende così particolare questo romanzo.
È un romanzo molto radicale, non solo per la data, ma perché uno dei primi che ci offre un'immagine del protagonista omosessuale che non è una creatura sottomessa. Il protagonista Jim è un all-American boy, è uno sportivo, un tennista, e quindi ribalta molti degli stereotipi che avevano accompagnato la rappresentazione letteraria dell'eroe omosessuale. In questo senso è interessante, 1948 è un anno importante, nello stesso anno compare Other Voices, Other Rooms, Altre stanze, altre voci di Truman Capote, che ovviamente prende una direzione completamente diversa.
Tra gli altri motivi di scandalo sul finire degli anni 40, all'uscita di The City and the Pillar, c'è il fatto che Gore Vidal è il primo scrittore omosessuale ad utilizzare proprio in quel romanzo la parola gay. E allora voglio farvi sentire subito quello che Charlotte Ross, che ha insegnato per anni all'Università di Birmingham e ha pubblicato saggi sulla letteratura, il genere, il queer, ha detto a proposito dell'uso di questo termine in The City and the Pillar.
Questo libro è molto importante perché praticamente diventa un documento storico che ci mostra un momento in cui all'interno di un testo c'è proprio una riflessione sul modo in cui l'uso del linguaggio può cambiare. Quindi abbiamo questa riflessione sulla parola gay che è di moda secondo i personaggi del romanzo, e quindi vediamo questi personaggi che reclamano tramite un linguaggio queer in evoluzione il diritto dell'autodefinizione. Quindi è un romanzo fondamentale da quel punto di vista, e poi lo possiamo vedere un po' come un romanzo apripista negli Stati Uniti, perché erano anni della censura e senza questo romanzo magari non avremmo avuto nello stesso modo Carol di Patricia Highsmith, pubblicato nel 52, oppure il pulp lesbico degli anni 50. In un certo senso è un romanzo che ha aperto la strada ad altre rappresentazioni più libere che sono venute dopo. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free, live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. And lads to take down anything, whiskey, cloth, earring, and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you'd like, and not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. Take him down too. You see how a dog is better than you. So if a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit money. Tell you, shoot, a dog is better than you.
Rit- riprendiamo dopo Money is the King con la voce della cantante americana ma di origini haitiane, Leila McCall. È una colonna sonora tutta stelle e strisce quella nostra di oggi, Moby Dick. Riprendiamo, dicevo, a viaggiare con il dossier di Alphaville nella letteratura gay degli ultimi 70 anni. E riprendiamo con un autore come David Levitt, tra i più grandi scrittori americani letti negli anni 80. Uno scrittore che, come Vidal, ha soggiornato a lungo in Italia, aveva una casa nelle campagne della provincia fiorentina proprio negli anni 80, quelli del momento di sua maggior fama, gli anni in cui pubblicava Ballo di famiglia, che è del 1986, oppure La lingua perduta delle gru l'anno seguente, o ancora Il voltar pagina, un romanzo del 1999, tutti pubblicati da Mondadori e ancora disponibili. David Levitt, che al microfono di Emanuela Burgazzoli, interpellato sul ruolo giocato da The City and the Pillar nella sua formazione intellettuale ed emotiva, così ha risposto.
I have to be honest, I don't think it was very influential for my generation in the United States. I actually read it fairly late, I think around 2000, so it was not...
Devo essere onesto, non credo che abbia avuto una grande influenza sulla mia generazione di scrittori. In realtà l'ho letto piuttosto tardi, credo intorno agli anni 2000, quindi non posso dire sia stato uno dei libri della mia formazione intellettuale. Non saprei dire esattamente perché, forse semplicemente non era più di moda, anche se poi lo è tornato. Per contro, conoscevo bene il personaggio di Vidal quando ero giovane, direi più come una figura pubblica e soprattutto come saggista, come brillante polemista. Avevo anche letto un libro importante, che ancora oggi consiglierei caldamente a chi vuole conoscerlo, cioè Palinsesto, che è un memoir molto intelligente, spiritoso e piuttosto crudele sull'immagine che dà dell'America. Quanto a The City and the Pillar, era un libro notevolissimo, ma penso che in un certo senso sia stato più apprezzato al di fuori degli Stati Uniti. Qui, ad esempio, non lo troviamo nemmeno nelle liste dei romanzi gay americani più importanti. Mi sembra che sia stato un po' trascurato e non so bene perché. Forse perché la personalità di Vidal, il fatto che si sia candidato al Senato, che fosse un attore cinematografico, che fosse una celebrità, ha messo un po' in ombra la sua opera narrativa.
It may be because Vidal's persona as a public figure, the fact that he, you know, he ran for Senate, that he was an actor in films, that he was so much a celebrity, might have overshadowed his fiction.
Le chiedo ancora, secondo lei, che posizione, che posto occupa questa figura, questo scrittore, Gore Vidal, nella letteratura angloamericana, nella generazione appunto dei Truman Capote, Norman Mailer? Qual è stato, se c'è stato appunto un impatto comunque politico o mediatico in quegli anni?
Yes, I think he was more of a political and... political figure and an essayist. It was really his essays that...
Penso che fosse più una figura politica e un saggista. Erano proprio i suoi saggi ad essere presi più sul serio e a ricevere maggiore attenzione sia durante la sua vita sia dopo la sua morte. Il suo lavoro narrativo, soprattutto quando ha iniziato a scrivere questi grandi romanzi storici, è forse più vicino a un certo tipo di letteratura popolare, mentre i suoi saggi sono straordinari. La sua identità credo che fosse principalmente quella di un personaggio pubblico che veniva spesso intervistato, le cui opinioni contavano e che le esprimeva con un certo fervore, soprattutto nei suoi saggi.
Whose opinions were sought and who made his opinions very, who was very vocal in his opinion, particularly in his essays.
Sul ruolo dei saggi e sulla loro influenza politica torneremo nel dibattito di Moby Dick fra poco più di un quarto d'ora, dopo il notiziario delle 10:30. Ora restiamo nell'ambito della letteratura gay, perché nel dossier di Alphaville c'è stato modo di interrogarsi su suoi molteplici aspetti e anche su cosa si debba intendere con questa etichetta. Paolo Zanotti, ad esempio, nel 2005 pubblica un saggio, redatto però negli anni 80, dal titolo Il Gay, che proprio a partire dalla storia letteraria ricostruisce la storia dell'identità gay, e un anno dopo un'antologia pubblicata intitolata Classici dell'omosessualità. A curare la ripubblicazione del Gay lo scorso anno, è stato uno degli ospiti del dossier Matteo Residori, che insegna alla Sorbonne Nouvelle di Parigi e all'Università di Basilea, e che ascoltiamo in particolare raccontare gli intendimenti dell'antologia di Zanotti nel censire i classici dell'omosessualità.
È un'antologia singolare uscita per la Bur, quindi una collana di grande diffusione, ma che propone un canone molto sorprendente rispetto a quelli che già allora cominciavano a diffondersi della letteratura gay, perché tra i testi antologizzati ci sono La Sirenetta di Andersen, dei passi di romanzi di Balzac o di Gautier, brani di Colette, di Catherine Mansfield. Si tratta non di documentare una letteratura appunto che si concentra in modo esplicito e con rivendicazioni identitarie sull'omosessualità maschile come condizione, destino, ma dimostrare come certe concezioni non normative dell'identità che si diffondono nell'Ottocento fecondino i territori dell'immaginario in modo imprevedibile attraverso degli spostamenti, dei camuffamenti, delle contaminazioni. Quindi è una concezione, diciamo, più larga e più estensiva dell'omosessualità, intesa come resistenza alle identità maschili e femminili normative. Quindi è un'esplorazione curiosa e molto sorprendente, ecco, di un patrimonio che si prestava a riconoscere e che ci riappare in una luce del tutto nuova e avvincente.
Popolare brano del secondo dopoguerra che abbiamo ascoltato e interpretato dal duo Le Pole e Mary Ford, una registrazione del 1951. Noi invece restiamo nell'ottica di un'ideale antologia di autori statunitensi che in un senso o nell'altro sono stati importanti per la costruzione di una letteratura gay, anche se oggi la definizione può considerarsi, direi, abbastanza superata. Perché proprio questa domanda è stata rivolta a Tommaso Giartosio, scrittore, saggista, animatore di Fahrenheit su Rai 3, che ha scritto diversi libri sulla letteratura gay e queer.
Si inizia con autori come, se vogliamo, Herman Melville, con il Billy Budd, e poi soprattutto Henry James, e nel Novecento Christopher Isherwood, Paul Bowles, Tennessee Williams, e poi James Baldwin, Truman Capote, lo stesso Gore Vidal, fino a nomi come Edmund White, che è scomparso di recente, o Samuel Delaney, che è un grande scrittore di fantascienza soprattutto, Michael Cunningham, l'autore delle Ore, Bret Easton Ellis, insomma è veramente una serie che ha una sua forte continuità. anche in poesia, Walt Whitman, Allen Ginsberg, John Ashbery, Frank O'Hara. Per me in particolare, forse fra questi hanno contato in poesia Whitman, O'Hara e Frank Bidart, e in prosa James Baldwin. James Baldwin è una figura affascinante per il suo mettere insieme i temi della condizione afroamericana e dell'omosessualità e della religione. Quindi c'è forse quella che oggi si chiama intersezionalità, un sovrapporsi di questioni, di battaglie che sono distinte ma al tempo stesso devono coniugarsi in qualche modo. Per tornare al Vidal da cui siamo partiti, io penso che Vidal facesse parte di una generazione di scrittori gay e engagé, a cui appartengono anche appunto James Baldwin, Pasolini, Genet, Michel Foucault, possiamo anche metterci Mishima o Truman Capote, che erano omosessuali, ricavavano dalla loro omosessualità non celata una sorta di patente di esclusi, ben meritata del resto, che gli permetteva di battersi per lo più per altre battaglie, non so, Genet per i palestinesi o Pasolini col suo rapporto con il sottoproletariato e via dicendo. In realtà non credevano tanto nella liberazione gay, erano generalmente a favore di una liberazione dei costumi, però pensavano che in fondo l'omosessualità fosse qualcosa che ci sarebbe sempre stata e che sarebbe sempre stata ai margini. Molti di questi autori non amavano neanche definirsi gay. Comunque, personalmente penso che la letteratura non debba trasmettere dei messaggi positivi o progressisti, deve raccontare uno sguardo sulla condizione umana, che può essere anche uno sguardo regressivo, scettico, sempre in qualche modo autentico, sempre in qualche modo profondo, ma di fatto porta alla maturazione delle coscienze. Non è questo il suo compito. Chi si occupa di fare film o di scrivere libri deve pensare soprattutto al risultato, nel senso che dicevo prima, di un approfondimento della realtà umana. A riprova di questo, secondo me, ci sono dei grandi scrittori che si possono inserire nella letteratura gay che sono francamente omofobici, come Nabokov.
E per l'ultimo tassello di questa ricostruzione di quanto accaduto questa settimana nel dossier di Alphaville, ritroviamo Charlotte Ross, che è un'esperta di letteratura di genere e che ha lavorato per molti anni all'Università di Birmingham, mentre ora è a Oxford. In particolare lei ha lavorato sul desiderio lesbico, tema spesso occultato dalla storia, e questo nonostante esistessero grandi scrittrici come Virginia Woolf o Radcliffe Hall, o in Italia Sibilla Leramo, Fausta Caliente, più tardi Milena Milani o Gogliarda Sapienza. Dire letteratura gay, come abbiamo fatto durante questa settimana, è ancora un modo forse per discriminare doppiamente la letteratura omoerotica al femminile, che soffrirebbe a questo punto di una doppia invisibilità in quanto letteratura femminile e in quanto letteratura lesbica?
Da un certo punto di vista possiamo dire che la categoria della letteratura queer o la letteratura gay lesbica dà visibilità a romanzi, a saggi, a questa tematica. E quindi troviamo oggigiorno, anche in Italia, meno male, reparti in librerie dove ci sono questi libri. Quindi chi cerca trova. Questo è comunque è molto importante, però allo stesso tempo può essere riduttivo, e quindi ci sono diversi autori e autrici che scrivono tematica queer o gay, ad esempio Jeanette Winterson in Inghilterra, che si rifiuta l'etichetta di scrittrice lesbica perché non vuole essere conosciuto solo per quello, vuole essere una persona che scrive riconosciuta come artista. E quindi secondo me dipende da chi viene usata questa etichetta e in quale contesto. Se lo usiamo per cercare di migliorare il profilo di comunque una vasta gamma di letterature che possiamo tracciare indietro anche per secoli e secoli, se lo usiamo per cercare di compiere un'azione positiva di visibilità, va bene. Invece se lo usiamo per denigrare, per ridurre lo status e le capacità artistiche di una persona, allora è sbagliato. Ma molto spesso è così con le parole. Ad esempio, se torniamo un attimo ad Essere in Appella, chi usa le parole, da chi sono utilizzate, dipende, il valore sta nella motivazione. Quindi utilizzare la parola gay, utilizzare la parola queer, se viene utilizzato in modo positivo, riconoscere qualcuno, va bene, però la stessa parola può anche essere usata come un insulto, come un termine d'abuso. E quindi dobbiamo investire in noi il significato di queste parole.
Se volete recuperare integralmente il dossier sui 100 anni di Gore Vidal e il viaggio nella letteratura gay degli ultimi 70 anni, lo trovate all'indirizzo rsi.ch audio oppure nell'app Play RSI tra i programmi di Alphaville. Noi invece ci ritroviamo dopo il notiziario con i due ospiti di Moby Dick, il professor Mario Maffi, che a lungo ha insegnato cultura angloamericana all'Università Statale di Milano, e Oliviero Bergamini, giornalista, saggista e storico. Con loro parleremo di quanto e come nel mondo statunitense la letteratura ha influenzato e può ancora influenzare il dibattito pubblico e politico. A tra poco.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E dopo le notizie, rieccoci nel vivo di questa puntata di Moby Dick, a cui abbiamo dato il titolo Mito, realtà e impegno civile. Un breve viaggio nella letteratura americana che da Vidal a Vance e oltre guarda alla politica. Monica Bonetti ancora in vostra compagnia per la prossima ora. Insieme a me però ci sono adesso anche due graditissimi ospiti che saluto subito. Buongiorno e benvenuto a Mario Maffi, che ha insegnato cultura anglo-americana all'Università Statale di Milano per più di 40 anni. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
E buongiorno anche a Oliviero Bergamini, giornalista, saggista, storico, a lungo corrispondente RAI dagli Stati Uniti. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a te, buongiorno agli spettatori e buongiorno a Mario, che è un amico, è bravissimo.
Piacere ritrovarti. Ricambio i saluti ad Oliviero.
Allora, io ricordo tra l'altro il nostro numero WhatsApp 079-382-6765, se qualcuno tra coloro che è in ascolto, che è collegato a Rete 2, vuole inviarci il suo messaggio, una sua domanda, un suo commento a quanto andremo a discutere nella prossima ora con i nostri ospiti, naturalmente è più che benvenuto. Nella mezz'ora che ha inaugurato Moby Dick, noi nel rievocare la figura e l'opera di Gore Vidal, seguendo quello che è stato il dossier della settimana di Alphaville, abbiamo parlato per lo più del ruolo che lo scrittore americano ha rivestito nella storia della letteratura gay. Ma Gore Vidal per molti è stato soprattutto un noto saggista e polemista che ha usato la scrittura per smascherare ipocrisie e contraddizioni del potere, ponendo interrogativi ancora attuali sul ruolo degli intellettuali nella società americana, interrogativi che valgono in realtà anche per altre società. Il principale briciolo di saggezza tramandato da Thomas Jefferson e Montesquieu è che non puoi mantenere una repubblica e un impero allo stesso tempo. I romani fallirono, i britannici resistettero solo per un po', poi il loro impero si dissolse. Anche gli Stati Uniti sono stati un impero, ma quando si tenta di far convivere Repubblica e impero, la Repubblica è destinata a perdersi. Questa è una sua riflessione che sintetizza la contraddizione centrale nella sua opera, no? Sull'imperialismo americano. E con parole spesso altrettanto affilate, ci e si interrogava sulle derive di una politica spesso distante, troppo distante dai cittadini, una preoccupazione quanto mai attuale in frangenti come quelli che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in questi giorni. Diciamo subito che Gore Vidal è un po' un pretesto in realtà per avviare la nostra conversazione, perché a Moby Dick adesso vogliamo riflettere su quanto e su come la letteratura può influenzare il dibattito pubblico. L'arte migliore è politica, si deve riuscire a renderla al contempo indubbiamente politica e irrevocabilmente bella, scriveva Toni Morrison, un'autrice che forse i nostri ospiti avranno modo di citare nella prossima ora. Spendo allora solo poche altre parole per presentarveli un pochino più nel dettaglio, e iniziando proprio da Mario Maffi, che è un saggista e un traduttore, si è occupato dei movimenti politici e culturali giovanili degli anni 60 del Novecento, delle dinamiche socioculturali legate all'affermarsi delle grandi metropoli, ancora di culture popolari e di massa nei primi decenni del Novecento e del rapporto tra letteratura e lotte sociali. Tutti i temi a cui ha dedicato volumi, saggi importanti e anche molto belli, mi permetto di commentare. Tra i tanti titoli, molti anche tradotti fuori dall'Italia, vorrei almeno citare Mississippi, il grande fiume, un viaggio alle radici dell'America, e Americana, storie e culture degli Stati Uniti dalla A alla Z. Oltre a ricordare le antologie Voci dal silenzio, scrittori ai margini d'America, e Voci di frontiera, scritture dei latinos negli Stati Uniti, usciti sul finire del Novecento, 96-97 se non vado errata. Allora, professor Maffi, per portarci in tema vorrei chiederle proprio di commentarci le parole di Toni Morrison che citavo poco fa sull'idea di un'arte che deve essere insieme politica e bella. Quanto questo binomio è centrale nella letteratura americana?
Ma sicuramente è centrale nella letteratura americana, come un po' in tutte le nelle letterature di altri paesi, eccetera. Però nello stesso tempo vorrei dire che forse, almeno il mio approccio è questo, che bisogna un po' ribaltare il rapporto, nel senso che gli scrittori, per come io li ho studiati, penso anche soltanto all'Ottocento, ma il discorso sarebbe lunghissimo, sono espressione di grandi movimenti che attraversano la società. Non sono, come dire, gli annunciatori di qualche cosa, ma sono quelli che semmai sintetizzano delle spinte che ci sono già state. E difatti, se si poi volgiamo lo sguardo al Novecento, questo risulta veramente molto evidente. Lo stesso Gore Vidal, come io le ho detto l'altro giorno, io non me ne sono mai occupato di persona direttamente, però sicuramente è espressione di tutto un periodo e di tutta una serie di tensioni particolari che hanno attraversato la società americana. Ma potremmo poi entrare nel merito più specifico successivamente. Quello che vorrei dire ancora, poi lascio la parola anche a Oliviero naturalmente, è che l'idea che gli scrittori contribuiscano a creare un'identità nazionale è un'idea distorta, secondo me, e che in qualche modo ha le proprie radici nel mito altrettanto distorto del melting pot, cioè di un qualche cosa che avviene attraverso la sintesi, la fusione di culture diverse che darebbero origine non si sa bene a che cosa, perché poi l'immagine stessa del crogiolo presuppone un calco in cui i materiali fusi vengono versati, e il calco rimane sempre e pur sempre l'ideologia dominante americana, e quindi è un concetto veramente molto ambiguo.
E anche sempre molto pericoloso poi infilarsi in queste metafore, infatti, perché poi diventa difficile mantenerle coerenti. Ecco, magari infatti, però possiamo, se non sono degli annunciatori, forse sono capaci alcuni perlomeno a leggere quello che ci sta attorno e ad aiutarci proprio in questo, no, a leggerlo. Avremo modo, penso, di parlare proprio di questo. Oliviero Bergamini invece è giornalista, saggista, storico, conosce molto bene gli Stati Uniti perché vi ha vissuto come corrispondente RAI per diversi anni. Attualmente è il responsabile esteri del TG1, è stato a lungo anche inviato in aree di crisi e ha insegnato storia degli Stati Uniti e storia del giornalismo all'Università di Bergamo. Per la Terza è autore di Specchi di guerra, giornalismo e conflitti armati da Napoleone a oggi, in cui ha trattato in dettaglio il rapporto tra guerra e informazione. Tra gli altri suoi saggi, in cui ha spesso studiato il rapporto tra informazione e potere, voglio ricordare anche La democrazia della stampa, storia del giornalismo. Oliviero, dal suo, tuo, ci conosciamo da molti anni, ci risulta un po' difficile restare su lei, e diciamo che come agreement tra giornalisti passiamo al tu per non rischiare di fare una grande confusione, di fare un po' uno e un po' l'altro. Dal tuo punto di vista di giornalista ma anche di storico, gli scrittori e gli intellettuali continuano a svolgere un ruolo significativo nel dibattito pubblico statunitense?
Ti posso citare quando ho avuto modo di fare un'intervista a Paul Auster, quando era appunto corrispondente negli Stati Uniti, e Paul Auster si lamentava del fatto che lui, uno scrittore, non si sentisse mai fare le domande che mi feci io. Era la prima presidenza Trump ancora, e mi disse: voi che siete italiani venite a chiedere a me, che sono uno scrittore americano, che cosa penso della presidenza Trump, della situazione degli Stati Uniti, nessun network americano lo fa. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista di un grande scrittore scomparso recentemente, ahimè, tra l'altro una persona di una dolcezza, di una simpatia veramente estreme, lo incontrai nella sua casa di Brooklyn, a pochi isolati da dove poi venne girato il film Smoke, insomma c'è tutto un ambiente di Brooklyn, ecco, a sentire lui assolutamente oggi il peso dell'intellettuale nel dibattito pubblico americano è limitato, e questo è sicuramente in parte vero, però è anche vero che ci sono tanti libri anche di oltre che di saggistica, di fiction, di narrativa, che comunque hanno un posto importante nel dibattito culturale, che magari è non così intenso come forse citava la Francia, in parte anche l'Italia, paradossalmente, mi viene da dire. Basti pensare per esempio al romanzo di Colson Whitehead, insomma, Underground Railroad, e a tanti altri romanzi anche, diciamo, che non sono politici in senso diretto, ma che presentano critiche profonde, corrosive dell'ordine sociale, quindi anche poi degli assetti politici. Io sono un grande amante di David Foster Wallace e il suo Infinite Jest, che non è certo un romanzo direttamente politico, come potevano essere tanti saggi di Gore Vidal, però presenta una critica, tra l'altro con una grande dote di preveggenza, su una società dell'intrattenimento, un'alienazione. Quindi rimane un filone importante. Ricordiamo che alcuni dei romanzi seminali originari della letteratura americana, come L'ultimo dei Moicani, come La capanna dello zio Tom, come The Jungle di Upton Sinclair, erano romanzi di forte contenuto politico, anche se magari non intenzionale, per esempio L'ultimo dei Moicani non era. Quindi c'è tutto un filone. Che sia ancora così forte, forse possiamo dubitarlo insieme a Poster, ma comunque non è irrilevante.
Forse sono efficaci o più efficaci proprio perché non affrontano direttamente il discorso politico. Professor Maffi, lei lo ricordava poco fa quando ci siamo sentiti, quando l'ho chiamata per invitarla a partecipare a questa trasmissione, mi diceva di non aver studiato direttamente Gore Vidal. Le posso dire che è in buona compagnia, perché anche tutti gli ospiti che sono stati ai nostri microfoni nel corso della settimana in realtà partivano dicendo ma io non conosco così bene Gore Vidal, ma io qui. E poi, insomma, quello lo si è anche un po' percepito nella mezz'ora precedente, un po' per tutti comunque le sue parole, in particolare questo libro The City and the Pillar, su cui si è concentrato Lulepori nel costruire il dossier, ha segnato, no, in qualche modo, nel bene e nel male, approvandolo o disapprovandolo, ha comunque creato un dibattito, che poi è forse la cosa interessante di questi fenomeni. Lei appunto, a tutti loro appunto è stato chiesto del loro rapporto, in particolare con The City and the Pillar. Una considerazione su quale fosse l'impatto politico della sua figura, che comunque rivestiva un'assidua presenza mediatica e che aveva anche un ruolo nella Mecca del cinema, e questo evidentemente cambiava o mutava il suo peso. Secondo lei, quel libro in particolare e la figura di Gore Vidal ha avuto un influsso reale però poi nel tessuto sociale e culturale del paese, o è comunque un dibattito che resta ancorato ad alcune figure di intellettuali?
Ma io ripeto quello che ho detto inizialmente: non mi sono mai occupato direttamente di Gore Vidal, quindi non voglio rispondere su questioni che mi hanno toccato tangenzialmente e relativamente. Però quello che voglio dire è un po' questo, che anche riflettendo su quello che diceva prima Oliviero e il riferimento a Paul Auster, eccetera, la mia impressione è proprio questa, che negli ultimi, diciamo, 30 anni, è difficile sempre periodizzare, ma insomma negli ultimi decenni, si sente proprio la mancanza, dietro anche a figure che riflettono sulla società americana, come appunto Paul Auster o altri, la mancanza di grandi tensioni che esplodono. Se Oliviero prima ha parlato di Upton Sinclair e la giungla, che in modo particolare mi tocca direttamente, perché io ho tradotto La giungla, l'ho pubblicato, perché secondo me è uno dei grandi libri del primo Novecento. Ma dietro Upton Sinclair c'erano stati e c'erano ancora dei movimenti straordinariamente diffusi, potenti, addirittura di quasi guerra civile, soprattutto nell'ultimo decennio dell'Ottocento, con scioperi lunghissimi, con scontri violenti con le forze dell'ordine e così via. Upton Sinclair registra questa tensione e riproduce nel suo romanzo questa condizione generalizzata. Lo fa con gli strumenti di quello che sta nascendo in quegli anni, che è il muckraking, cioè il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo di denuncia, altra espressione molto forte di grandi movimenti che si stanno sviluppando nella società. Gli ultimi decenni ci vedono invece nella società americana più il disagio e il disorientamento che l'effettiva spinta collettiva. Io penso anche soltanto un altro autore che dovrebbe essere preso in considerazione in questa trasmissione, Norman Mailer, con i suoi libri sul Vietnam. Ma alle spalle di Norman Mailer c'era un movimento, con tutti i limiti che si potevano dire, ma enorme, di tensioni sociali, di scontri, di polemiche, di cui Norman Mailer si fa portavoce. Un altro autore che a me è molto caro, che è Jack London, no? Si potrebbe dire, beh, insomma, Jack London, il mondo della politica, ma certo c'entra in lui, e Jack London è stato uno straordinario registratore di quello che stava succedendo nella società americana. Era un, non lo so come dire, sì, un registratore estremamente sensibile, no, di quanto succedeva. Poi lo traduceva in termini fictional, in termini narrativi, in termini di racconto, di romanzo, di utopia anche, o di distopia, come si vuole indicare. Ma dietro di lui c'è il decennio o il ventennio del primo Novecento, che è ancora attraversato da grandissime tensioni e da grandi movimenti collettivi. Questo invece manca, secondo me, moltissimo negli ultimi decenni. Non voglio dire che non ci siano stati, però non della dimensione critica e particolarmente politica, tra virgolette, no? Che invece era presente nei primi decenni del Novecento.
Questo forse è un paradosso, no, della nostra contemporaneità, perché viviamo dei momenti in cui le mobilitazioni di piazza, peraltro una volta di più, ne abbiamo viste tante proprio in queste ultime due giorni, sì. Insomma,
certo.
Registrano però in molti casi uno scollamento nell'efficacia che portano sul piano di discussione o di attuazione politica, quasi come se fosse diventato molto più facile mobilitarsi e protestare, complici anche sicuramente i social, che ci consentono di comunicare, di mettere insieme più rapidamente più persone rispetto a quanto poteva accadere un secolo fa, evidentemente, senza però poi tradursi in una vera azione di impegno civile e politico. È un tema enorme che non vi chiedo di affrontare ora, ma magari possiamo tenerlo in mente, perché ora vorrei far partire un brano musicale, tra l'altro una storica canzone degli anni 40, e poi riprendere magari proprio da qui, dalle mobilitazioni e dall'ora scollamento eventuale con la politica.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me.
This Land is Your Land, storica canzone di Woody Guthrie, composta nel 1940 e registrata nel 1944. Riprendiamo la nostra conversazione su politica e letteratura con il professore di cultura anglo-americana Mario Maffi e con il giornalista, saggista e storico Oliviero Bergamini. Ci eravamo lasciati lasciando un po' in sospeso, no, questo interrogativo sul paradosso di mobilitazioni sempre più frequenti. Cioè, ci sono dati che riportano che mai come negli ultimi 10 anni ci sono state tante cortei, tante manifestazioni, e mai come negli ultimi 10 anni hanno avuto un'influenza molto molto inferiore rispetto a grandi lotte civili nell'inizio Novecento, come quelle che ricordava il professor Maffi, ma anche come quelle delle marce contro la guerra nel Vietnam, che comunque alla base ricordava di tanta letteratura importante e significativa angloamericana. Allora vorrei sentire innanzitutto, partendo da Oliviero Bergamini, il vostro punto di vista su questo paradosso.
Sì, sono d'accordissimo con Mario, perché in realtà il problema dell'influenza di uno scrittore rispetto ai movimenti della società si basa anche sulla natura di questi movimenti, su come questi movimenti sono strutturati, quali sono gli assetti del potere, quali sono le articolazioni della società. Ci sono stati periodi negli anni 60-70 in cui c'erano temi e, come dire, strutture della società americana di un certo tipo, oggi sono molto diverse. Oggi moltissima della letteratura più impegnata è la letteratura che riguarda singoli settori afroamericani, il tema del genere, il tema dei gay e tante altre forme di identity politics che non sono, diciamo, connettive, sono più legate a sottosettori della società americana e che tra l'altro hanno anche sollevato delle reazioni, perché ricordiamoci che oggi Trump è al potere e ha ottenuto una maggioranza, anche se di pochissimo, del voto popolare americano, anche per, diciamo, certe derive, possiamo chiamarle estreme, dal politicamente corretto. Quindi c'è una società divisa, diversa rispetto al passato, e quindi anche il ruolo degli intellettuali cambia, degli scrittori. Io ricordo per esempio un libro, che è quello di Dave Eggers, The Circle, del 2013, che affronta un tema che è quello dello strapotere, dell'invasività del digitale, dei social media, dell'identità. Poi c'è anche un seguito di Ivory del 2021. Ecco, qui siamo di fronte per esempio a un tema fondamentale, quello del rapporto tra i grandi colossi del tech, l'invasione della privacy, i nostri dati come materia di commercio, la fine della possibilità di non essere conosciuti in ogni aspetto della nostra vita, che paradossalmente, se qualcuno volesse protestare contro questo, non ha un leader polemico chiaro e netto con cui confrontarsi. È anche cambiata la struttura del potere. Gore Vidal inveiva contro gli interessi petroliferi e militari degli anni 70, Reagan, Bush. Oggi gli Stati Uniti sono autonomi da un punto di vista energetico, non c'è più un problema di controllare il Medio Oriente per avere petrolio. Sono cambiate tante cose, quindi anche le polemiche sono cambiate. Il problema è trovare forse una forma di narrativa che possa tematizzare un potere più fluido, più disperso, più immateriale come immateriale digitale. Secondo me questo è un tema su cui bisognerebbe interrogarsi.
Professor Maffi, partiamo da lei interrogandoci anche su questo tema, allora seguendo la sollecitazione di Oliviero Bergamini.
Sicuramente gli ultimi decenni hanno visto dei cambiamenti molto grossi anche in termini di rapporti internazionali e così via. Il cosiddetto impero americano, che io preferirei chiamare imperialismo americano, è sostanzialmente in crisi anche per motivi interni, non soltanto di rapporti internazionali, no? L'abbiamo visto anche in questi ultimi mesi, anni ultimissimi, insomma, c'è un rimescolamento completo dei rapporti internazionali e soprattutto una situazione interna che è ben meno rosea di quella che viene dipinta normalmente, no? E quindi il disorientamento è anche in questi termini, mancano anche delle riflessioni politiche che vadano al di là dell'immediato, al di là anche di questa sovrabbondanza, sovrapproduzione di informazioni che viene dai social media, che contribuiscono non a chiarire le idee, ma a disorientare ancora di più, perché oltre un certo limite la sovrabbondanza di dati, di sollecitazioni, eccetera, si traduce in una sorta di paralisi mentale e collettiva nello stesso tempo, no? Io rimango dell'idea che appunto le dinamiche letterarie e culturali seguono di qualche tempo le dinamiche sociali e politiche, inevitabilmente. Ho qui davanti a me, io ho un libro che è intitolato I minatori della contea di Harlan parlano, è un libro pubblicato nel 1932, quindi in piena depressione economica, ed è un rapporto relativo al terrorismo di Stato nei confronti dei minatori in sciopero. Un problema squisitamente politico, direi. Tra gli autori, il curatore è Theodore Dreiser, che è un grande nome della letteratura americana di quegli anni, no? Autore di straordinari romanzi, da Nostra sorella Carrie in avanti, che esaminano la società americana nei dettagli, pur mantenendo una forma letteraria. I collaboratori sono, tra altri nomi che sono poi scomparsi, John Dos Passos, altro grandissimo nome della letteratura americana, e Sherwood Anderson, il maestro poi rifiutato da parte di Hemingway e di altri. Allora, che cosa spinge questi tre grandi nomi? Siamo nel 32, quindi Theodore Dreiser ormai è affermato, Sherwood Anderson anche, Dos Passos sta scrivendo i suoi romanzi che poi confluiranno nella trilogia USA. Che cosa spinge questi tre autori a prendere, a metterci la faccia, come si dice, in un aspetto così delicato come lo scontro di classe che si verifica in quegli anni tra i minatori di carbone della contea di Harlan e lo Stato? Vuol dire che dietro c'è qualche cosa che si muove e che spinge questi scrittori a prendere posizione, una posizione non individuale, non personale, è quello che secondo me invece contraddistingue anche gli esempi che giustamente Oliviero faceva, no? Che certo entrano nel merito di grosse questioni negli ultimi decenni, però lo fanno sempre da un punto di vista, sempre insomma, per lo più da un punto di vista individuale, personale, e questo è il loro limite, io credo.
Eh, Lei prima accennava, professore, al melting pot, al crogiolo di razze diverse, come in fondo uno dei miti affondanti da affiancare forse a quelli dell'idea della frontiera, al mito della conquista, insomma tutti quei miti e immagini con cui siamo cresciuti anche noi in Europa nel guardare, no, agli Stati Uniti. Ecco, la costruzione e la decostruzione di questa identità tra mito e realtà politica e realtà sociale, che mi sembra essere un po' anche quello che ora ci ricorda essere un compito ineludibile da una parte, al di là dell'espressione e della ricerca della propria esperienza personale. Partendo di nuovo da Oliviero Bergamini, vorrei sentire da voi se vi sembra che ci siano spazi ancora per una ricostruzione, magari in senso anche critico e di rilettura rispetto alla storia sociale di questi ultimi 30-40 anni statunitense.
Ma allora, una domanda enorme ovviamente. Giustamente Mario citava il fatto che c'è una mancanza di movimenti sociali e politici, chiamiamoli di base, veriani, rispetto a cui la funzione di un intellettuale, di uno scrittore, può trovare senso, radicamento, forza. Ricordiamo anche che i social media hanno prodotto un fenomeno che è in parte sempre esistito, nel senso che gli Stati Uniti non sono sempre stati percorsi da divisioni radicali, ricordiamo addirittura la guerra civile americana sul tema della schiavitù, ma che oggi per certi versi si è ulteriormente accentuato. Cioè, abbiamo della polarizzazione politica. Ormai è veramente difficile che un repubblicano di destra dialoghi con un democratico di sinistra. I social media, come sappiamo, con il fenomeno echo chambers, hanno molto rafforzato questo tema. E qui diventa difficile trovare una corrente, un set di valori, una ideologia esagerata, però insomma una serie di idee su cui cercare una coesione anche di lotta, anche di... Se pensiamo appunto che molti esponenti di stati sociali bassi, svantaggiati da un punto di vista economico, votano per la destra, capiamo che è completamente cambiato tutto rispetto appunto alle grandi lotte dei minatori di Harlan County e ai movimenti anche degli anni 60. È proprio cambiata la struttura della società del potere. Rispetto al mito della frontiera, noi siamo di fronte ormai da molto tempo a una totale critica radicale. Pensiamo per esempio a Cormac McCarthy e al suo West, che è un luogo di violenza, di sangue, anche di eroismo, ma di solitudine, qualcosa di completamente diverso dal cowboy che rinasce e va avanti verso Ovest ed è portatore di valori positivi. Pensiamo anche a Brokeback Mountain, c'è una rilettura in chiave queer, gay, del mito del cowboy. Quindi il mito della frontiera è stato completamente rivisitato, completamente destrutturato e ristrutturato. Aveva fortissime componenti ideologiche, ricordiamo, parlava dei nativi americani, della natura che veniva distrutta, proponeva un ideale di americano bianco, di progresso molto acquisitivo, molto materialistico, però aveva anche una dimensione, come dire, collettiva, che ora viene negata. Ed effettivamente io non vedo a breve termine figure che possono essere in qualche modo catalizzatrici di cambiamenti condivisi nella società americana. Questa è la mia sensazione.
Professor Maffi, con il crollo dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno assunto di fatto un ruolo di governance mondiale. Secondo alcuni, secondo lo stesso Gore Vidal, peraltro, questo cambiamento geopolitico ha determinato la ricerca di un nemico interno, perché il nemico esterno svaniva, si sgonfiava in qualche modo. Ecco, da un punto di vista culturale e letterario, quali momenti, quali ripercussioni, quali risultati anche adesso, a distanza di ormai qualche anno, lei vede in un dibattito intellettuale su questo argomento?
Ma io non credo che in realtà il nemico esterno sia scomparso.
Si è trasformato.
Il mondo è pieno, sì, il mondo è pieno di nemici esterni. Questo vale per tutti, non soltanto per gli Stati Uniti. Quindi c'è sicuramente, appunto, come dicevo prima, un riorientamento in corso che prelude comunque a situazioni molto più drammatiche, perché personalmente vedo avvicinarsi sempre di più la prospettiva di una guerra mondiale, di una nuova guerra mondiale, per cui queste dinamiche poi hanno la loro sintesi negativa in situazioni molto più estreme di quanto stiamo vivendo adesso in questo momento, che sul piano economico, sociale, strategico, politico e così via. Quindi mi pare che si possa dire che i nemici esterni dal punto di vista del capitalismo ci sono sempre, perché il capitalismo si fonda sul nemico esterno oltre che quello interno. La competizione è la competizione contro un nemico, un concorrente inevitabilmente, e poi dopo c'è il concorrente interno che è il proletariato, quindi i nemici ci sono di continuo. Dal punto di vista della, questo è un discorso che mi rendo conto che è lungo e complesso, non si può fare in due minuti.
La premessa era proprio quella che saremmo stati per gioco forza, insomma,
certo.
Suscitatori di pensieri, non certo, certo. Esauritori, no, di argomenti.
Infatti, e io credo che non tarderà la letteratura a rendersi conto di queste nuove dinamiche, queste nuove tensioni, queste nuove contraddizioni sempre più acute, sempre più violente. È inevitabile che questo succeda, ma appunto è una conseguenza, non un qualche cosa che viene prima, che possa rimodellare,
certo,
la politica o l'identità o cose di questo tipo.
Forse è proprio il nostro desiderio, no? Anche di,
certo,
in questi tempi fluidi, di cercare delle risposte rispetto a tempi,
certo,
che sono evidentemente molto molto confusi. Ci risentiamo,
sì,
tra poco, un altro brano musicale.
Of song about the rule of thumb, but it won't measure my love for you. I can breathe on the dice, real sweet and nice, but where they fall on might not be true. They say you never can tell the depth of the well by the length of the handle on the pump, but from where I stand, you look so big and strong that it makes my aching heart go thump. I'm gonna give it a chance, a little song and dance, and throw it to the wolves for love. Gonna make my mark, a shot in the dark, with fingers crossed and a prayer to the good Lord above. They say to slow your roll, girl, and take your time, and things will happen as they should. But I want it fast, and I want it now, and I never ever want to say only if I would have given you a kiss straight on the lips, let your fingers run through my hair.
the wolves for love.
Davina Sowers, cantante originaria del Minnesota, con il suo gruppo The Vagabonds. L'abbiamo ascoltata in una registrazione del 2014, Through It to the Walls for Love. Riprendiamo a discutere di politica e letteratura statunitensi con il professore di cultura anglo-americana Mario Maffi e con il giornalista, saggista e storico Oliviero Bergamini. In quest'ultimo scorcio della nostra conversazione avevo previsto che ci concentrassimo di più al presente, alle tensioni attuali, anche se evidentemente in questa conversazione il presente, le ansie più che legittime di un momento storico in cui guerre, paura di nuovo conflitto mondiale o comunque di conflitti che a bassa intensità continuano a mantenere altissime le tensioni geopolitiche e non solo, ci hanno condotti a parlare già molto di presente e di traduzione di quest'ansia poi in un dibattito che non è solo politico, evidentemente. In questa parte però io avevo immaginato che potessimo guardare a un libro uscito nel 2016 firmato dall'attuale vicepresidente J.D. Vance, che però in quel momento non rivestiva affatto un ruolo politico così di primo piano, e sto evidentemente pensando a Elegia americana, Hillbilly Elegy, uscito nel 2016. Ma avevo immaginato anche di parlare di romanzi di un autore come Colson Whitehead, autore di Ferrovia Sotterranea, con cui nel 2017 ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa, e autore anche di un altro bellissimo romanzo che è I ragazzi della Nickel, bellissimo e durissimo, che nelle sue opere Whitehead ci racconta una comunità afroamericana tuttora ampiamente marginalizzata. E allora chiederei subito in apertura a Mario Maffi il suo giudizio su un romanzo come Elegia americana, che propone una visione molto specifica della vecchia America rurale e operaia.
Lei giustamente ha ricordato il titolo originario del libro, cioè Hillbilly Elegy, cioè l'elegia di un povero bianco. Nella traduzione italiana il fatto di aver messo elegia americana rimanda ancora a questa costruzione di un'identità nazionale che in realtà è percorsa da grandi tensioni e contraddizioni interne, perché in effetti il libro, che è una sorta di autobiografia di Vance, in tutta la sua prima parte, diciamo per tre quarti del libro, è una storia di un povero bianco, di una famiglia disastrata, in una regione che è molto simile a quella della contea di Harlan di cui parlavo prima, ed è un testo molto furbo secondo me, perché nell'ultima parte, anche stilisticamente, il discorso cambia ed è il testo ricade in una categoria, in una tendenza, in una tradizione che è molto riconoscibile, che è quella dei romanzi di Horatio Alger. Allora, Alger era uno scrittore di fine 800 che scrisse qualcosa come 100 romanzi di grandissima popolarità, anche perché costavano pochissimo nelle edizioni, che narravano la vicenda di un ragazzino che è povero, proletario, sottoproletario, che attraverso coraggio, inventiva, eccetera, eccetera, si faceva strada nella società e diventava per lo più un direttore di giornali piuttosto che un banchiere o cose di questo tipo. Ed era il mito From Rags to Riches, dalle stalle alle stelle. Beh, Questa è la storia di Vance, dalle stalle alle stelle a strisce. È esattamente quello che Vance nell'ultima parte del suo libro, che è la peggiore secondo me, perché si sente proprio il progetto di proporsi non come vicepresidente, perché allora nemmeno lontanamente lui probabilmente lo pensava, ma comunque come punto di riferimento per il lettore all'interno di questa tradizione dell'uomo che si fa da sé attraverso grandi sofferenze e contraddizioni, eccetera, che emerge e diventa un punto di riferimento di qualche tipo, può essere culturale, può essere sociale, può essere economico, per il resto della nazione. E per questo che dicevo che è un libro furbetto, perché in un qualche modo Vance si è messo sul mercato con quel libro.
Certo.
E qualcuno ha registrato questa cosa.
E ha registrato anche il suo desiderio di salire ancora di più tra le stelle, evidentemente. Sì. Oliviero, certo. Oliviero, tu vivevi in quegli anni, quando è uscito il libro tu vivevi proprio negli Stati Uniti. Puoi ricordare quale attenzione o quale accoglienza, magari in luoghi anche diversi, tu sei un attento osservatore non solo della bolla in cui ti trovi.
Sì, allora è interessantissima la vicenda di Vance, perché Vance, appunto, figlio di una famiglia disastrata, in un passo del libro addirittura sua mamma, che era una tossicodipendente, è in auto e dice: adesso vado contro un muro e uccido sia me che te. Ci sono dei momenti veramente drammatici. Viene cresciuto in questa comunità povera, disastrata, una nonna che è una persona assolutamente priva di cultura ma con una grande personalità, e poi riesce appunto ad andare al college e a fare un salto di status sociale. In quel periodo venne letto il libro di Vance come la spiegazione della vittoria di Trump. Trump aveva vinto perché c'era questo tipo di realtà nella periferia, nella provincia americana, nella provincia rurale: i bianchi poveri, esasperati, più senza più speranze, traditi da un sistema di cui facevano parte anche i democratici, le elite cittadine progressiste, ed ecco perché Trump aveva vinto. In realtà Vance a quel tempo non era trumpiano, era anzi anti-Trump. La cosa interessante è che poi rapidamente, come diceva Mario, quel libro si prestava a questa interpretazione, viene assunto e come dire, cooptato da un'elite che poi diventa dominante. Il principale sponsor di Vance è Peter Thiel, è stato Peter Thiel, che è questo imprenditore della tecnologia digitale, ex socio di Musk, fondatore di PayPal, poi fondatore di tante altre società, tra cui Palantir, che è un'attuale gigantesca società che tratta i dati degli americani in modo assolutamente anche oscuro e potenzialmente pericoloso, che vede in Vance un potenziale campione di una, diciamo, nuova destra populista, investe su di lui, lo sostiene nella campagna elettorale e quindi in un certo senso è il creatore del Vance politico. Quindi la dinamica di Vance è estremamente interessante, diventa da colui che spiegava il trumpismo da una posizione, diciamo, anti-trumpiana, all'incarnazione di un trumpismo anti-elite progressiste attraverso i grandi mogul della tecnologia digitale, con tutto quel substrato anche appunto di influenza occulta che esercitano attraverso appunto il monopolio dei dati e così via. E in questo senso è catalizzatore di tante dinamiche diverse che si sono sviluppate negli ultimi anni negli Stati Uniti, da appunto ragazzo che quasi veniva ucciso dalla sua stessa madre nel momento in cui aveva una crisi di tossicodipendenza, a quello che molti considerano il futuro successore di Trump. È veramente molto interessante come parabola.
Allora, io vi propongo un doppio salto carpiato, perché passare dall'ascesa di J.D. Vance ai ragazzi della Nickel di Colson Whitehead, mi rendo conto che sotto certi aspetti è sicuramente l'opposto, proprio ribaltare, no? Nello stesso tempo fa quasi da contraltare, se pensiamo alla costruzione di miti, e se pensiamo a come il Billy Elegy riproponga mito della fondante dell'uomo che parte da zero, che ce la fa da sé, eccetera, perché uno dei protagonisti dei Ragazzi della Nichela è invece un ragazzino che con tutte le carte in regola per potersi fare da sé, per poter affrancare se stesso, il suo entourage da una vita di emarginazione, si scontra invece con un sistema che lo spinge continuamente sempre più in basso, insomma. E allora ecco, vi vorrei chiedere di azzardare un'analisi altrettanto, comunque fornendoci alcuni elementi di riflessione altrettanto densi come avete appena saputo fare rispetto al libro di J.D. Vance, su questo libro invece di Colson Whitehead. Partirei da Mario Maffi.
Allora, storie di questo tipo sicuramente sono ben presenti nella letteratura americana, ma non a caso riguardano soprattutto, direi in maniera maggioritaria, la condizione afroamericana, nel senso che lì possiamo toccare con mano come quel mito dalle stalle alle stelle, elaborato e diffuso a fine Ottocento, sulla base appunto di trasformazioni socio-economiche molto, molto evidenti, poi si svuota ed esplode rispetto a una realtà che invece nega quel mito in maniera drammatica. In un certo senso si opera qui lo stesso smontaggio del mito della frontiera, no? Però vorrei sottolineare ancora una volta che è inevitabile che poi la letteratura prenda le mosse da storie individuali, però nello stesso tempo mi sembra che ancora una volta anche qui manchi proprio un retroterra collettivo molto più ampio, molto più forte, perché non nego che ci siano stati, ma ci sono stati attraverso tutto il Novecento grandi movimenti di rivolta da parte della comunità afroamericana, ma nello stesso tempo manca una polarizzazione in un certo qual modo, manca come dire, voglio usare un termine che magari è retorico, però manca la speranza e la passione del perseguire questa speranza. È una cosa drammatica.
Allora io la fermo proprio su questa parola speranza, perché abbiamo detto, sì, ci siamo detti anche proprio nel preparare questa conversazione, che da utopia spesso si è trasformata in distopia, no? Il racconto, sì, della società nella lettura americana, ma non solo, mi sembra che sia un po' una tendenza abbastanza più generale. Oliviero Bergamini prima citava La ferrovia sotterranea dello stesso autore, di Colson Whitehead, che in realtà invece è in fondo un'utopia, un grande sogno di speranza, forse la speranza che la storia fosse andata in modo diverso, quindi più che guardare al futuro è come se guardasse al passato, sperando che ci sia una possibilità di conciliazione diversa, di riscrittura quasi. Oliviero.
Beh, sì, La ferrovia sotterranea è un romanzo fantastico anche da un punto di vista dell'idea narrativa. La ferrovia sotterranea, Underground Railroad, era il nome che veniva dato nell'Ottocento a tutta una rete di attivisti che aiutavano gli schiavi a fuggire dal sud e a rifugiarsi in stati dove potevano riacquistare la libertà, ovviamente segreta, perseguitata dai proprietari di schiavi, e Colson Whitehead immagina che ci sia stata una vera ferrovia sotterranea, cioè dei veri passaggi fisicamente sottoterra che consentono un viaggio verso la libertà dei personaggi, in particolare della protagonista. Quindi è bellissimo dal punto di vista anche della potenza narrativa, e ha avuto un grande successo anche perché rende con grande intensità la sensazione, da una parte prima della mancanza di libertà dello schiavo nella Piantagione e poi da un progressivo percorso verso una gognata libertà. Io volevo però finire magari su una nota un po' meno dolente di quella di Mario, perché io sono un grande estimatore, diciamo, ammiro molto i grandi movimenti minatori degli anni 30, che effettivamente ebbero qualcosa di eroico, di umanamente eroico, e Mario l'ha saputo rendere benissimo. Però ricordiamoci sempre che l'America è divisa, è spaccata, forse manca una speranza. Tra l'altro Hope era uno degli slogan fondamentali, uno slogan fondamentale di Obama, proprio una speranza come tema. Lì allora avevamo anche la guerra in Iraq, era tutto un altro mondo, anche se era pochi anni fa. Ricordiamoci sempre, l'America è spaccata, ma come dicevo prima, Trump ha vinto il voto popolare di un punto percentuale e mezzo. Cioè ci sono in realtà due Americhe, ci sono delle pulsioni populiste di destra che possono piacere a chi sostiene Trump, alla destra repubblicana, o essere detestabili a chi dice che addirittura stiamo andando verso una crisi della democrazia, verso uno Stato autoritario. Sicuramente elementi in questo senso ci sono. Ci sono anche delle pulsioni di segno opposto, di vitalità dei giovani americani. Non dobbiamo soltanto guardare in modo così nostalgico al passato, perché c'erano i movimenti, sicuramente c'erano delle dinamiche per certi versi più chiare, più forti e forse più confortanti per chi chiedeva un cambiamento, ma oggi io penso che ci siano comunque dei fermenti molto vivi, molto, molto potenti, e come diceva Alexandria Ocasio-Cortez in un video precedente, non pensiate che Trump rappresenti tutta l'America, non pensiate che il trumpismo sia l'unica soluzione possibile, è auspicabile per chi lo sostiene, ma non è, diciamo, totalizzante. Quindi io vorrei così lasciare una parola un po' più di apertura e di speranza. Gli Stati Uniti hanno delle grandissime energie interne, una vitalità, una ricchezza anche di stimoli, grazie appunto a una popolazione che è molto più giovane della nostra, è molto più composita. E quindi io, pur nella difficoltà di un tempo in cui ci sono fenomeni di intelligenza artificiale, digitale, che sconvolgeranno le società occidentali, voglio conservarla la speranza e guardare avanti con un po' di fiducia.
Allora, in attesa del prossimo slogan che sia capace di infondere altrettanta adesione, anche di riscuotere poi altrettanta adesione come quello di Obama, Hope, al di là poi della vicenda evidentemente politica di quella amministrazione, io direi che è bello congedarsi così da voi. Grazie davvero per averci accompagnato in questo viaggio perlustrativo dei rapporti tra letteratura e politica, evidentemente non esaustivo. Grazie a Mario Maffi, che ha insegnato cultura anglo-americana all'Università Statale di Milano per più di 40 anni, lo ricordo ancora, e grazie a Oliviero Bergamini, giornalista, saggista, storico, corrispondente RAI dagli Stati Uniti per molti anni. Davvero grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Io lascio la linea. Lascio la linea al notiziario delle 11:30. Grazie anche a Michele, buona sorta, che ci ha accompagnato in questa ora e mezza di Moby Dick. Da Monica Bonetti, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.